Shop Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
Buon pomeriggio, oggi sono a Biberist, comune di circa un 10.000 abitanti nel canton Soletta. Il territorio si estende a sud della città di Soletta, vicino a noi scorrono anche dei fiumi, un paesaggio molto bello, ed è qui a Biberist che vengono prodotti gli orologi Monden, marchio svizzero fondato nel 1951 da Erwin Bernheim a Pfäffikon, e la primissima produzione avveniva, pensate, nella soffitta di una palestra. Adesso qui davanti a me è uno stabilimento molto grande, l'azienda poi è diventata celebre in tutto il mondo e la fama mondiale è legata anche all'iconico orologio delle Ferrovie Federali Svizzere, un quadrante famosissimo progettato nel 1944 dall'ingegnere svizzero Hans Hilfiger proprio per le FFS SBB CFF, per le stazioni delle ferrovie. Sfondo bianco, tacchette nere, ben leggibili anche da lontano, e la caratteristica lancetta rossa dei secondi, quella con quel pallino, no? Ispirata alla paletta utilizzata dai capi stazioni. Nel 1986, quindi 40 anni fa esatti, Monden ottenne la licenza ufficiale da parte dell'FFS per trasformare quel design proprio in un orologio da polso. Oggi Monden è ancora un'azienda a conduzione familiare, rappresenta uno dei simboli del design svizzero. Quindi da una parte semplicità, precisione, leggibilità e gli stessi principi anche in questo caso che resero celebre l'orologio delle stazioni ferroviarie svizzere. Ma come si fa un orologio da polso? Il tempo di ascoltare una canzone, poi entro nello stabilimento e lo scopriamo insieme.
Cette image
Top Swiss, qualità svizzera sotto i riflettori.
Bene, allora io sono entrato, adesso siamo qui al primo piano dello stabilimento di produzione, nel cosiddetto showroom. Attorno a noi tutti, quasi tutti i modelli, anche uno nuovissimo che fra poco vi svelerò, i modelli di orologi prodotti qui dalla Mondaine, e a raccontarci tutta questa storia, accompagnarci all'interno della fabbrica, Giovanni Pappacena, che è direttore operativo Mondaine. Buongiorno.
Buongiorno e benvenuti alla Casa Mondaine.
Di solito chiedo, prima di farci raccontare la storia dell'azienda, la storia di chi ci accompagna. Quindi brevemente, Giovanni, la sua storia, da quanto è qui, da dove arriva e come è arrivato in questo mondo di orologi?
Io sono meccanico, apprendistato meccanico svizzero. Allora, non del settore, 20 anni ho fatto i motori per le navi grandi, industriali, e dove mi serviva un cambiamento, e poi ho detto cosa Swiss Made, perché è importante per me che sia prodotto in Svizzera, e sono entrato nel settore degli orologi.
Ma perché proprio da nave a orologi?
Perché era sempre estremo, grande, costava tanti soldi e andava tantissimo tempo, più di 2 anni di sviluppo, e mi serviva un po' un cambiamento, un po' più sul settore, più agile, più flessibile, più operativo.
Qua un orologio dal primo momento a quando esce, quanto ci vuole? Più o meno del motore di una nave?
L'abbiamo ridurrito da 9 mesi attualmente a 3 mesi, 3 mesi e mezzo. Alla nave normalmente 18-24 mesi.
Allora, la Mondaine è stata fondata nei primi anni 50 da un certo Erwin Bernheim, che è padre anche degli attuali due coproprietari, poi ci racconta bene cosa fanno e come sono inseriti in azienda. Ma prima due parole su questo visionario Erwin Bernheim. Cosa si sa ancora di lui? Chi era questo uomo?
Allora, Erwin Bernheim, all'inizio, lui era un sarto che faceva vestiti, ma ai tempi del secondo guerra mondiale non c'era tanto di lavoro, ma gli orologi andavano benissimi. Allora lui incominciava come venditore delle Rolex ed ci aveva tanto successo, vendeva più orologi del proprietario stesso, e allora là non si sono capito più del tanto, e lui ha detto che nel 1951 ha comprato l'Horloger Neuchâtel e si è fatto incominciare a fare gli orologi lui se stesso.
Spesso io incontro in questi viaggi di Top Swiss racconti che spingono indietro negli anni e dicono: quella persona, più che essere un lavoratore, era un visionario, cioè aveva visto dove poteva essere successo, cosa che è capitata anche qua. E adesso della famiglia, appunto dicevamo, i due figli, in che modo sono inseriti nella ditta ancora?
Allora c'è il dottor Ronnie Bernheim, che ha incominciato prima, perché era il primo figlio. Gli toccava di riprendere il settore di New York nel 1988, mi sa. Per 2 anni era giovanissimo, uscito dall'università, e il papà non ce la faceva più in America, allora lui ha preso il reparto americano. Andre invece, l'altro figlio, ha incominciato col sviluppo dei nuovi prodotti, eppure con l'operazione, più o meno proprio alla posizione che ho io.
C'è un'altra azienda all'interno, di cui anche lei è direttore, che però è fondamentale per la Mondaine. Ci racconti un po' questa coesistenza di più aziende sotto lo stesso tetto.
Allora, vuol dire che nella casa Mondaine, dove siamo qua a Soletta, abbiamo due ditte. Abbiamo la Mondaine Watch, il gruppo, che c'ha tutti i brand e tutta la produzione e manutenzione, ma c'è pure la Remonta, come già dice il nome, quel montaggio dei orologi. Questa è una fabbrica unica. Appartiene al finale alla Mondaine, ma è fabbrica unica. Vuol dire che qua il proprietario è Roni e io sono il suo superior, per fare tutti i lavori qua, e la Remonta fa solo gli orologi e la Mondaine Watch fa tutt'altro. Vuol dire la spedizione, il sviluppo, la vendita, pure comprare tutti i prodotti in Cina, Svizzera, India, tutte le parti che sia. Ed è questo che riuniamo in questa casa qua. Una volta solo la produzione degli orologi, ma l'altro reparto è la Mondaine Watch, il sviluppo. E questo è proprio il unique selling point della Mondaine. Ci abbiamo tutto in casa, facciamo tutto da solo, da sviluppo all'orologio finito.
Veniamo proprio al famosissimo orologio, quello che ha reso anche Mondaine celebre in tutto il mondo, quell'orologio che anche chi ci ascolta sicuramente una volta nella vita hanno visto, ovvero quello delle stazioni, no? Quello tipico col fondo bianco, le righette nere, la lancetta dei secondi che si muove, in certi casi alle stazioni si ferma quell'attimo e poi parte il treno, quella lancetta rossa, no, col pallino anche rosso che riprende un po' la paletta dei capistazione di una volta. Voi non fate quegli orologi delle stazioni, però li fate da polso, da parete, uguali a quelli della stazione. Anche qui una storia bellissima.
Eh sì, è veramente bellissima questa storia. Allora, nel 1986, dottor Ronnie Bernheim ci aveva l'idea che quel bellissimo orologio minimalistico sarebbe una bella idea di averlo al polso, perché c'era solo alla stazione. Allora lui, come era visionario, come l'ha imparato il papà suo, direttamente ha preso le cose, è andato dall'SBB, gli ha detto: sentite, voglio fare questo orologio, mi serve una licenza per questa qua. A quel tempo là l'SBB non si è visto come una marca, l'SBB faceva la ferrovia. Allora loro non erano una marca, un brand per vendere così, ma Ronnie ci ha visto quel potenziale di dentro.
Ha detto: prima che qualcun altro mi prenda l'idea.
So, e allora doveva pure convincere l'SBB di fare questi contratti di licenza, perché loro non volevano, e lui ha detto: allora bene, vi prendo il logo vostro, metto il logo mio e facciamo una collaborazione. A partire di là hanno accettato e si è fatto questo grande contratto che è da più di 40 anni, che funziona ancora ed è ancora una grande storia.
Un certo Hans Hilfliker, ingegnere svizzero che lavorava per le ferrovie, fu lui a disegnare questo design originale ai tempi e soprattutto a inventare anche questa lancetta dei secondi che si fermava un attimo prima di far passare il minuto.
Allora, per me, per onorare il signor Hilfliker, giustamente devo incominciare un po' diversamente. Vuol dire che al finale il design è questo, che ancora la gente la vede oggi. Ma il progetto che il capo suo gli ha dato a lui era di aumentare la puntualità di tutte le ferrovie. Allora lui doveva inventare un sistema come tutte le stazioni in Svizzera hanno lo stesso orario, ma sul secondo, perché se no c'erano incidenti, non potevano partire o la linea era bloccata. Allora lui ha fatto il sistema con un orologio che è posizionato ancora oggi in Zurigo, è l'orologio mamma, per dire. E a tutte le stazioni non sono orologi, sono solo motori che aspettano il segnale dell'orologio mamma in Zurigo e lui dà il segnale dot volte al giorno a tutte le stazioni tramite le linee telefoniche. Allora non gli costa nemmeno 0,00 secondi per inviare il segnale, così possiamo accurare la puntualità delle ferrovie a tutte le stazioni con lo stesso tempo. Design! L'ha fatto così perché lui ha detto: allora, normalmente se vado alla stazione devo correre. Allora io voglio vedere da lontano se ce la faccio o no. Allora lui ha scelto un disegno minimalistico che sulla distanza si può leggere benissimo. Definizione minimalistica: se aggiungi qualche cosa è troppo e se gli togli qualche cosa gli manca. Questa è la definizione minimalistica.
Adesso il tempo di ascoltare una canzone, noi poi andremo di sotto dove arrivano i materiali, le componenti per gli orologi, che sono più di 100 in ogni piccolo orologino, e poi vediamo come si costruiscono.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti... Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi. che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli e ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica, e tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera, tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va, restiamo al buio a volte solo al suono della voce, al di là della follia che balla in tutte le cose, tua vita guarda che disordine, se questa è l'ultima.
Top Swiss.
Siamo scesi al piano di sotto, qui scaffali altissimi, saranno alti un 4 metri, lunghi 2, 4, 6, 8, 10, un 12 metri, e per esempio vicino a noi ci sono 3, 6, 9, una decina di scaffali, a sinistra altri due lunghissimi. Giovanni, questo è il punto in cui arrivano tutte le materie prime, le componenti per l'orologio. Dicevamo, un orologio da polso medio, più o meno quante piccole componenti ha al suo interno?
Incluso il movimento, direi tramite 80 a 120 pezzi.
Il movimento è proprio l'ingranaggio principale, quello però non lo fate qua, vero?
No, noi lo compriamo nel movimento, sia da ronda, da ETA o Selita, che compriamo i movimenti, e a partire di là che incominciamo il nostro lavoro, che facciamo il montaggio dell'orologio.
E tra tutti questi, io vedo veramente sugli scaffali dei contenitori, se li aprissimo tutti ci metteremo tutto il giorno forse, però i materiali quali sono?
Allora, in generale dovrebbe essere tutte cose sustainability, quella è una cosa importante da noi, che usiamo veramente materiali che con il nostro environment vanno in accordo, sì, l'ambiente. Allora, ma più del tanto c'è il stainless steel, l'acciaio. Poi c'è la plastica, c'è una plastica speciale, sustainable vuol dire che già era usata una volta, e noi la riprendiamo, la riusiamo e ci mettiamo per esempio pure il carbonio di dentro, che la fa più leggera ma più forte. C'è pure l'acciaio, il stainless steel, e poi c'è pure il bronzo, che vedete oggi che abbiamo sviluppato un nuovo modello, ma per il brand Luminox.
Leggevo che la legge prevede, affinché ci possa essere la bandierina svizzera, cioè il Made in Switzerland, che il 60% dei costi di produzione devono essere realizzati in Svizzera, no? Quindi infatti voi avete degli orologi Made in Switzerland e alcuni invece non Made in Switzerland. Però i materiali invece, quelli da dove arrivano? Anche lì ci può fare una panoramica un po' in generale per capire da dove arriva la materia?
Allora, il 50% arriva dalla Svizzera. Poi sarà un altro 45% della Cina e un 5% un po' di tutte le parti. Dipende quale materiale che usiamo veramente, ma si deve dire che c'è quel settore Cina che non si può evitare, perché dobbiamo pure andare coi costi, specialmente nel nostro brand, è importantissimo, ma siamo ancora Swiss Make, che vuol dire 60% del lavoro viene fatto in casa qua.
Quando per esempio sono in una fabbrica che fa del cioccolato, mi sembra semplice il fatto di dire dobbiamo fare un quintale di cioccolato, ordiniamo tot chili di nocciole. Qui invece con tutti questi, e di cacao per esempio, con tutte queste componenti diversi, con tutti i modelli, marchi diversi che avete, come fate a sapere quanti pezzi e singoli pezzi ordinare. Vedo che sorride, forse è un tema complicato allora questo.
Sì, è un tema attuale, specialmente adesso con diciamo tutti i movimenti che abbiamo sul mondo. Quella è una cosa che facciamo ogni mese. Ogni mese controlliamo cosa che ci hanno detto di vendere e cosa hanno venduto in realtà. Poi controlliamo quanti prodotti ci abbiamo ancora per farne tot orologi. Ci sediamo con la vendita e diciamo, sentite, questo è ancora qua, non l'abbiamo venduto. Come facciamo la pianificazione per i prossimi 4 a 7 mesi? E in più, cosa volete vendere? La mettiamo pure in calcolazione e facciamo gli ordini. Mese prossimo ricontrolliamo cosa abbiamo detto, cosa che abbiamo comprato e se ancora fa senso di far arrivare tutti i prodotti.
E negli ultimi mesi, tra guerre, situazioni mondiali, geopolitiche, ci sono stati momenti in cui alcune materie prime non arrivavano e quindi vi hanno rischiato di bloccare il lavoro?
Sì, c'era sempre di nuovo. E mo' che abbiamo passato tutti i problemi, Cina c'ha un problemino che deve far uscire tanta roba e non ce la fanno per il momento. E mo' ci blocca pure la dogana. Ma non che ci blocca perché vogliamo qualche cosa che non funziona, che controlla le regole, no. Che c'hanno solo troppo lavoro, che non ce la fanno più ad arrivare proprio attuali. Mo' ci abbiamo un ritardo di 4 a 6 settimane e a partire dal 1 giugno. Questo è l'ultimo che ci abbiamo, dopo che abbiamo risolto quasi tutto, mo ci tocca che non passi.
Si deve assestare un po' la situazione. Giovanni Pappacena, qui alla mia destra, per esempio, posso toccare, qua posso prenderlo, c'è un piccolo plateau con dentro tre quadranti sotto plastica, c'è un elastico che li tiene insieme. Le lancette, per esempio, dove sono? Io vorrei vedere delle lancette qua.
Ve li faccio vedere dopo, quelli li mettiamo sempre nel clean room. Perché quelli sono veramente, ossidano velocissimo, perché sono veramente delicati.
Per evitare che arrugginiscano, non vengono tenuti qua in magazzino.
Giusto.
Poi prima mi diceva, me lo ripeta perché non, forse avevo capito male, questi scaffali, che sono, abbiamo detto, 3, 6, 8, 9, 10, forse con quello là in fondo scaffali, hanno delle componenti il cui valore in franchi è più o meno?
Sempre tranne 9 a 11 milioni.
Ma è impossibile, non ci credo. Qua ci sembrano cose piccolissime, ci sono una decina di milioni di franchi qua.
Sì, perché abbiamo 4 brand e certe volte dobbiamo averci il materiale pure qua, pure per 5-10 anni. Allora quella è la cosa che incrisa un po', pure per fare le riparazioni, tutte quelle cose là. Ma non dimenticate, comprare i movimenti svizzeri, più o meno direi 50% di questo valore è nel clean room, sono i movimenti. Vi faccio vedere quanto è grande il scaffale, è forse un 2 metri su 2 metri, non è più. Ma vi dico dai il numero giustamente quanto di valore che c'è.
Allora, adesso ascoltiamo una canzone e poi intanto andiamo di là, io faccio segno di là, dietro quelle vetrate, nella cosiddetta cleaning room, infatti dovremo indossare dei camici bianchi, ci spiegherà perché, e lì cominceremo a vedere i vari assemblaggi degli orologi.
Pretend it's not the end of the world. We'll be right back.
In viaggio tra le aziende svizzere.
Allora, abbiamo indossato anche noi un camice bianco per essere puliti igienicamente, anche se non stiamo facendo prodotti alimentari. Giovanni Pappacena, abbiamo passato una prima porta e siamo qui. Tra l'altro c'è una luce bianca molto forte, sembra quasi un laboratorio chimico in questa parte cosiddetta Terminage 1. Dove siamo e perché abbiamo dovuto mettere anche questo camice?
Allora, adesso stiamo nel Terminage 1. La nostra Terminage è messa tutto su condizioni clean room, che vuol dire che l'umidità è controllata, la temperatura è controllata, eppure l'aumento di aria che mettiamo nella stanza e ritiriamo dalla stanza è controllata. Ed è importantissimo che abbiamo sempre la stessa temperatura e sempre la stessa umidità. Delle lancette che abbiamo parlato prima, ma pure per il movimento che abbiamo parlato, è importantissimo che quelle cose non si cambiano perché si rompono proprio all'istante.
Ho visto adesso una collaboratrice che ha preso da questo carrello delle componenti e sulle dita sono come delle coperture. Come mai c'è questa cosa?
Allora, quelli sono messi perché per noi pure un tipico indizio di avere un clean room che non vogliamo avere la polveretta. La polveretta in un orologio è la cosa che ti disturba proprio assurda.
Magari sotto il vetro, nel quadrante.
Che si vede proprio direttamente. È tutto luccicante e la polveretta non è luccicante. Allora se la vede subito. Allora noi facciamo di tutto di evitare la polveretta che può entrare a qualsiasi parte. Pure in questo settore qua, nel Terminage 1, abbiamo pure l'aria ionizzata. Vuol dire che non può attaccare la polvere. Così evitiamo pure quella là. E on top, l'aria che entra in questa camera qua è pulita.
Avviciniamoci, qua invece c'è un collaboratore che lui ha queste specie di guanti, ma sono come dei cappucci solo su ogni dita. Cosa sta facendo in questo preciso istante?
Allora, lui fa il quality control di lavoro che ha fatto lei. Mo questo è il modello che vi ho raccontato prima, del Brass modello. Questo qua normalmente non si può toccare con le mani. Pure qua abbiamo sviluppato un surface coating, vuol dire che imprimiamo un foglio di silicone sopra che non affettiamo il brass. Allora lo potrei toccare pure con le mani. Ma noi ci siamo sistemati così almeno siamo sicuri al 100% che l'ossidazione su questo orologio incomincia a partire da quando il cliente se lo mette al polso.
Però esce perfetto dalla fabbrica.
Esce perfetto, deve essere proprio come sulla foto, sulla home page. Ma lui fa mo' il quality control. Il lavoro proprio pesante è quello che fa Elisa, che prova di mettere il tubetto di vetro che è pieno di tritium e può luccicare per più di 25 anni, lo posiziona proprio nel centro del bezel.
Per fare queste lancette fluorescenti, questi segnali dell'orologio, dicevamo Luminox, che non ha a che vedere con l'orologio tipico delle ferrovie, ma è un altro marchio sempre della vostra Mondaine.
Stessa casa, sì, giustamente. Ed è più per l'uso estremo Luminox, outdoor, militare, ma pure polizie, ma pure first responder, sanitari, che hanno quei tipi di orologi là che sono leggeri, ma proprio non si possono distruggere.
Io vedo, mi avvicino un attimo a Elisa, è concentratissima, voglio vedere da sopra, sta prendendo con una pennetta, ma guarda, con una pennetta che è una specie di ago, sta mettendo questi tubicini fluorescenti all'interno della, cos'è, la lancetta quella là?
Sì, quella è la lancetta delle ore e poi c'è pure la lancetta dei minuti e a tutti e due vanno con un calore diverso su quelli là. Allora, lei fa per prima, mette la colla, questi già sono inclusa la colla, e poi c'è la pompetta vacuum che prende il tubetto a vetro e lo posiziona. Come Elisa ce l'ho 4 lavoratori e finché arrivate al livello di Elisa vi servono 2-3 anni.
Ah, di educazione. Complimenti, Elisa, gratulire, sehr schöne Arbeit machen Sie. Tschüss, arrivederci. A noi, grazie mille Giovanni, lasciamo questo locale che è il Terminage 1 e andiamo al Terminage 2 che è un altro settore, clean room, sempre watch assembly, qui anche fanno assemblaggio, tanta luce bianca anche qua, molto luminoso. Qui dove siamo esattamente?
Allora, qua siamo nel Terminage 2 dove che finiamo l'orologio fino a chiusura eppure gli facciamo il test per vedere se resisto contro l'acqua. Vuol dire l'orologio è finito e funziona quando lascia questa stanza qua, perché a partire da qua si fanno i costi, vuol dire che mettiamo il bracciale, lo impacchettiamo e lo mandiamo al cliente.
Queste postazioni ci sono lavori differenti oppure a ogni tavolo tutti fanno un po' tutto?
No, questo è il just in time principio, vuol dire che qua ognuno settore c'ha il suo lavoro da fare e funziona come un grande team in tutto. Non vuol dire, c'ho dei specialisti che possono fare tutti i lavori a un posto e quelli normalmente li usiamo per il settore meccanico, perché là ne facciamo tanti orologi, ne facciamo 100-150 al giorno, ma sul settore quartz con batterie ne facciamo 800-850 un po' differentemente. E mo vedete le lancette con il tubetto fluorescentico che lei li monta mo sull'orologio, sul movimento.
Anche a mano qua mi avvicino senza disturbare troppo, guten tag, buongiorno.
Questo è semi-semi, vuol dire lei le mette a mano ma la macchina le posiziona automaticamente, tutti e tre. Mo viene, prende tutti e tre lancette, secondo, minuto e ore e li posiziona tutti in una volta.
Ah, vedi, la prima e secondi che è rossa. Poi c'è una bianca che è lunga, quindi minuti. Poi la prima è ore, vero?
Giusto. Sempre ore, minuti e secondi.
Poi questo braccetto li alza e li porta e li appoggia sul quadrante. Però vedo comunque, ci sono delle macchine, ma ci sono anche tante persone, quindi la cosiddetta robotizzazione nel campo dell'orologeria non è ancora diffusa?
Chiaramente non andrà più, perché abbiamo perso un paio di orologi al settore digitale, che fanno pure gli orologi digitali. Allora ci manca un po' la quantità, ma più del tanto l'idea è quella di veramente fare il principio lean. I robot possono essere utilizzati in fabbricazione che ci avete solo forse 3 a 5 modelli diversi, ma la quantità altissima, perché non dovete dimenticare se un robot parte a partire di 300, 500 mila franchi svizzeri e può arrivare nei milioni. Allora voi dovete avere i prodotti che potete far partire su quel robot, ma vuol dire che è proprio sempre lo stesso modello, ma la gente non vuole avere sempre lo stesso modello. E noi questo l'abbiamo capito proprio presto presto. Allora ci stanno settori dove che usiamo il robot, ma ci stanno settori che mai un robot ce la farà a fare come le lavoratrice in casa nostra.
La manualità ancora è importante. Eccoli qua i quadranti col design della ferrovia, li abbiamo trovati. Cosa stava facendo, di cosa si sta occupando in questo momento, Gemila?
Sto guardando sì, i pezzi resistenza contro l'acqua e poi faccio il controllo. In primo tempo fa il vacuum a -3, -0,3 e poi fa a 3 bar. Per vedere se con la pressione non c'è una dell'aria che esce o un buco o qualcosa che non va.
Guardali là delle bacinelle con dell'acqua e lì dentro si mette l'orologio. E capita magari di vedere una goccina d'acqua che entra e quindi vuol dire che qualcosa è andato storto e si deve rifare?
100% si controlla, è proprio quello l'idea che seguivamo così, che siamo sicuri che sarà al 100%. Eppure cosa ha detto lei, che prima si fa il vacuum, prima andiamo a fare il vacuum, se li posso far uscire l'aria allora la pressione non la resista, ma se non la posso far uscire l'aria allora la pressione può resistere. Da qui l'orologio esce controllato, finito e va nell'ultimo test che si chiama da noi Qualität Schleuse, eppure è una stanzina di qualità che li lasciamo là per 24 ore senza data e 48 ore gli orologi meccanici con la data, vuol dire che camminano 24 ore sulle spalle e 24 ore sulla testa per vedere se le lancette si smuovono e per vedere se il movimento meccanico, la carica è abbastanza.
Controllate anche l'orario, cioè per vedere la puntualità?
Sì. Questo viene controllato prima che passa di qua. Questa è la cosa quasi prima che fanno.
Come si fa questo?
Allora, sul settore quarzo è facilissimo, perché lo vedete quando parte male, già lo vedete subito. Ma abbiamo pure degli strumenti come questo qua accanto a me, che misura acusticamente come che si comporta il movimento. E già là, sapendo che quando fa i suoni li fa un po' sbagliati...
Il famoso tic-tac.
Bravo. E se li fa un po' sbagliati già sanno dove che è sbaglio. E sicuramente che non andrà bene. E questo test facciamo sempre quando arrivano i movimenti dal fornitore, ma pure prima di usarli.
Quindi si sa che l'orologio quando esce è perfetto. Adesso ascoltiamo una canzone e noi andremo nel reparto dove disegnano i nuovi modelli, di là.
Ti ho perso un po', mi hai perso un po', ma quanto io non lo so, non so.
Giovanni Pappacena, ricordo, direttore operativo della Mondain, qui siamo in un ufficio dove vengono creati i nuovi modelli, ma da chi parte l'idea? Cioè chi dice voglio un nuovo modello? Magari lei?
C'è pure la possibilità che lo dico io, ma ci stanno tante vie di andare là. D'un tratto c'è sicuramente che dobbiamo essere sempre mondaine, moderni. Allora là più il settore giovanile che ci aiuta ad andare là. Ma ci stanno pure dei revival delle storie della nostra epoca oppure di altre culture. O c'è pure una situazione attuale o un nuovo materiale che esce e facciamo su quel materiale un nuovo orologio.
Verso quella scrivania dove ci sono due ragazzi, ma quanti anni avranno? Sono giovanissimi secondo me.
Sì, allora la capa MP The Coordination Elian Hofer c'ha 22 anni. E c'è pure Franz Lehner che era l'apprendistato di lei. Questa era proprio un'azione che potevamo fare ed è un anno più giovane, cioè un 21 anni Franz Lehner.
No, a me colpiva una ragazza così giovane, già, e un ragazzo anche così giovane, già con una responsabilità anche, perché la direzione, cioè lei ha, quindi ha visto anche un grande potenziale, immagino.
Questo l'ho visto subito quando avevo iniziato qua, dovevo ristrutturare tutto. Subito ho incominciato di vedere chi c'ha potenziale e in che cosa. E lei aveva un grande potenziale sul settore tecnico, ma pure su quello di vedere le cose. Con i lavoratori che mi servono a me per produrre gli orologi, che sono su un certo livello di prezzo, lei non andrà, perché è troppo esatta, troppo perfetta su certe cose. Allora la uso per il sviluppo, perché là lei non dimentica niente.
Quindi è proprio Eliane, mi avvicino, Eliane, ich komme zu Ihnen, proprio lei che inizia a disegnare anche qualcosa di nuovo. Allora, parla un po' italiano?
No, vado.
Kein Wort, kein Problem, ich werde übersetzen. Qual è la primissima cosa che fa quando deve iniziare a fare un nuovo disegno, un nuovo progetto? Proprio la primissima, die ganz erste Sache.
Es ist sicher am Anfang zu wissen, was möchte man für Funktionen haben? Also, was für ein Uhrwerk ist es und was für eine Serie? Zum Beispiel will man eher was machen.
La prima cosa che dice è che io pensavo fosse il disegno, la forma, invece no, bisogna capire in che settore e in che mondo verrà utilizzato questo orologio. È un orologio più per il mondo della campagna, sarà un orologio che serve per andare sott'acqua, quindi quello che c'è attorno al mondo dell'orologio. E una volta definiti questi aspetti, poi cosa succede?
Wenn die grundlegenden Fakten klar sind, dann geht es an das Schauen, was für Ressourcen.
Scusi un attimo che traduco, sono tantissimi gli aspetti che considera, questo in ordine cronologico. Come secondo punto comincia a pensare non tanto al, io continuo a dire il disegno, ma quello arriva forse dopo, cioè a pensare ai materiali, cioè che materiale utilizzerà, quanto sarà grande la lancetta dei secondi, e poi si comincia a intravedere nella sua testa, lei è anche orologiaia, nel senso di artigiana dell'orologio, che quindi lo potrebbe anche produrre manualmente, artigianalmente. Comincia a pensare al disegno. E questo disegno quando arriva? Wann kommt die Idee?
In der Regel ist es ganz einfach. Es ist technisch vorgegeben.
Su certe cose sono anche un po' limitati, dice. Non è come disegnare un accessorio, un paio di pantaloni, perché ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate. Giovanni, questo però per il design della ferrovia o in generale per gli orologi?
In generale per gli orologi, perché è importante che l'orologio, quando il cliente ce l'ha, funziona, si può leggere, che è resistente contro l'acqua, che non si rompe subito. Per questo diciamo delle regole che dobbiamo rispettare. Per questo, buona domanda che avete fatto, si incomincia sempre con la costruzione, perché io prima devo resistere a tutte le regole e poi me le faccio un po' colorate o come che mi pare, no? Ma prima è la costruzione, l'inizio.
Volevo chiedere anche a Franz, che ha fatto l'apprendistato e adesso lavora qui, che cosa nel suo caso, a 21 anni, l'ha spinto a lavorare nel mondo degli orologi?
Vor allem das technische Verstehen, finde ich, ist recht angenehm, wenn man da ein bisschen dahinter kommt. Und natürlich dann auch die verschiedenen Maßgebungen.
Diciamo che, riassumendo, è la fascinazione per la tecnica e la tecnologia che sta dietro al mondo dell'orologio che lo attira tanto. In questo momento Elian a cosa sta lavorando?
Klar, ein wenig vage kann ich das schon sagen. Wir haben jetzt aktuell arbeiten wir an einer neuen Linie. Also respektive an einer Erweiterung einer bestehenden Linie.
Oggi il tema è quello di fare diversi brainstorming con i responsabili, con la parte anche più tecnica, per capire che cosa può funzionare da un punto di vista tecnico della nuova linea che stanno sviluppando, che è a sua volta una modifica di una linea già esistente. C'è oggi un qualcosa che le è capitato in uno di questi brainstorming dove ha detto: ah, peccato che questa cosa magari non si può fare, io l'avrei voluta fare così.
Wir hatten heute tatsächlich dieses Problem.
È proprio successo oggi, sta dicendo, e sorridono.
Und zwar wir sind teilweise halt ein bisschen limitierter eben, welche Lieferanten kommen in Frage, was ist preislich machbar.
Ha detto che visto che bisogna considerare anche chi saranno i fornitori, le materie, il segmento dei prezzi, oggi dice che proprio oggi hanno scoperto che un quadrante che avevano disegnato, quindi di cui era molto fiera, molto bello da un punto di vista estetico, non può essere realizzato per vari motivi, prezzo, fornitura, eccetera. E quindi?
Und ich finde eben, dann mussten wir halt eben eine andere Lösung finden. Und ich find,
quindi la sfida è stata trovare una soluzione che in una ditta come questa, mi ricordava Eliane, quindi rispetto ad altre ditte molto più magari grosse, è più fattibile, quindi maggiore sfida ma maggiore soddisfazione nell'avere trovato questa soluzione che tecnicamente funziona e anche esteticamente è bella. Quindi complimenti, gratulazioni.
Dankeschön.
Ciao, ciao, arrivederci.
Ciao, danke.
Giovanni Papacena, vedo un grande entusiasmo e una gioventù con ma davvero in questo caso si sente un futuro grosso davanti e anche lo vedo come si è messo qua Giovanni, fiero di averli assunti, di averli indirizzati in questa via.
Questa è la cosa più importante, almeno rispetto di me. Se andiamo a vendere degli orologi, il sviluppo è la cosa più importante. Là dovete essere veramente dei migliori. Ed è questo proprio che ho provato, di prendere la gioventù e di andare pure, che sapete che Andre, questo è il reparto dove ha incominciato a lavorare.
L'attuale proprietario, cioè figlio del fondatore.
E lui normalmente è proprio qua che il cuore suo batte. Allora cosa ho fatto? Ho preso quello più esperienziato con quei meno esperienziati, l'ho messo in una squadra, gli ho dato pure un francese che è un po' diplomatico e così mo sta funzionando. Stanno prendendo un po' la via, stiamo andando nella direzione giusta. È ancora un po' giovanile tutto, ma vedo che escono i prodotti.
Ma si vede che qui il visionario anche è Giovanni Papacena, è nella gestione dei suoi collaboratori, io l'ho capito un po'.
Sì, fa fare... Ma lo devo dire in tedesco, die Mitarbeiter zu fördern und wachsen zu lassen. Quello è il...
Far crescere i collaboratori e incentivarli a muoversi nel loro mondo quasi con libertà, da un certo punto di vista.
Quella è la cosa più importante se vogliamo essere i migliori del mondo.
E adesso ascoltiamo una canzone e poi andremo per la parte finale dove gli orologi poi lasciano la fabbrica qui da Biberist e partono per il mondo.
Show what it means.
Top Swiss.
Da quali orologi finiti vengono impacchettati, messi in queste scatole e vanno per il mondo? Quali sono i paesi in cui vengono spediti questi orologi, Giovanni Papacena?
Allora, più del tanto andiamo in America, Europa e in Svizzera. Cina sta arrivando veramente forte. Pure Giappone, si deve dire che era il primo distributore della Monden al 1991, che ha incominciato a vendere le orologi Monden, il Hilfiger Design in Giappone. Sì,
quindi il made in Switzerland, cioè loro forniscono le componenti spesso e poi acquistano però il prodotto finito e fatto in Svizzera.
Sì, e lo cercano pure.
I cinesi sono disposti a pagare quindi anche dei prezzi svizzeri in un certo senso?
Sì, 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 sì. Pagano proprio la stessa cifra.
Prima ha nominato anche l'America, ecco, questo discorso dazi americani. In che modo hanno influito sulle vendite? Lo avete sentito davvero tanto?
Sì, era gravemente. Vorrei dire diversamente, ma ci hanno affettuato proprio forte. Abbiamo perso quasi un 30 fino a 35% di ordini ed era pure tutto non controllato, perché se vedete la supply chain, quel catenaccio
la catena di montaggio, insomma, di fornitura anche.
Allora là ci stanno tanti giocatori che devono giocare insieme. Allora se staccata in un parto, bloccate tutta la catena e dovete riordinare tutto. Pure se solo uno di 20 che esce, dovete riordinare tutto, ripianificare tutto.
Tornando alla Svizzera, vendete anche in Svizzera? Rispetto magari a una ventina d'anni fa, dove adesso quasi chiunque ha in tasca un telefonino e guarda l'ora, accende lo schermo e dice: ah, sono le ore X. L'orologio da polso, lei vedo che ce l'ha chiaramente, si usa ancora come 20 anni fa?
Non è più così, perché c'è una cosa facilissima per farlo spiegare. Io l'orologio non lo uso più per leggere il tempo. Io sì, perché sono meccanico, ho imparato così 30 anni fa, io lo uso ancora. Ma i giovanili quando vengono non lo portano più come orologio per leggere il tempo. Per loro è più un simbolo statico, è più una cosa che si rappresentano, pure se rappresentano il minimalistico o rappresentano una cosa super sophisticated, ma è sempre una cosa di loro.
Venendo invece alla sua funzione di direttore operativo, arrivato 2 o 3 anni fa, mi diceva prima che ha osservato un po' la situazione, ha iniziato a fare qualche cambiamento. Qual è ancora il suo sogno? Non può dire, è arrivato, ha avuto una responsabilità e dice: io questa cosa qui in questa azienda vorrei cambiarla in quel modo, e per quale motivo?
Prima cosa, voglio assicurare i posti di lavoro qua, nel reparto tedesco della Svizzera, montando ancora orologi, pure orologi che i svizzeri se le possono comprare, non solo una certa percentuale di persone. Questo è un reparto che mi motiva, ma pure mi motiva che vedo il potenziale di questa fabbrica, di questa compagnia, ma pure di questa produzione. E per questo in 2 anni e mezzo l'ho cambiato, l'ho increso 108% di efficienza in 2 anni, sì.
Io infatti, stando con lei oggi, ho osservato anche un po' il suo modo di porsi con i collaboratori, le collaboratrici, di muoversi all'interno dell'azienda, e ho capito una cosa che spesso si dice, ma non sempre è poi realizzato ed è scontato, cioè lei ha un occhio soprattutto per l'efficienza, ma parallelamente anche tanto per il lato umano di ognuno di loro. Prima ha detto un'espressione bellissima: io sono un coach, non un arbitro. Questo è importantissimo, c'è un po' un segreto, no? Nel suo modo di condurre.
Quella è forse la ragione come ce l'ho fatta a fare questo turnaround, perché mi hanno accettato, mi hanno rispettato, ma qua là ci vuol dire arrivare a quella posizione là. Vuol dire che si va in avanti, si fa vedere che si può lavorare differentemente, ma più del tanto si sta con loro quando i tempi vengono duri. E si cerca là le soluzioni, è là che si fa le squadre.
L'unione fa la forza, vede anche qua.
Bravo, perfetto.
Chissà quante persone oggi guarderanno questi orologi anche delle stazioni con occhio un po' diverso. Lei quando è in stazione come li guarda, se li guarda?
C'è una storietta che l'ho raccontato prima di incominciare qua. Quello era l'orologio unico al mondo che mi ha raccontato a me ogni giorno che andavo al treno per fare l'apprendistato, che sei troppo tardi. Così l'ho conosciuto questo orologio, 4 anni.
Perché era sempre in ritardo?
Sì, perché era sempre in ritardo e quell'orologio là mi ha imparato la disciplina.
Oh, quella che adesso insegna qua e cerca di trasmettere anche sul collaboratore collaboratrice. Grazie mille Giovanni Papacena per averci accompagnato all'interno della Mondaine, alla prossima, arrivederci.
Grazie a voi di averci qua e tanto, tanto successo.
Top Swiss
con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss